Allora, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare Marco Calamari per l'invito, soprattutto perché ieri mattina parlavo all'Università Ca' Foscari di morte digitale. Oggi sono contento di poter tornare a parlare dei dati dei vivi nell'ambito di una tematica specifica di cui mi occupo, che è quella del trasferimento internazionale dei dati, proprio per la natura del cloud, e delle nuove regole introdotte dal regolamento. Siamo qui per fare un processo al cloud. I dati per tutti è il rischio, ecco, il mio compito è quello di capire se le nuove regole introdotte dal regolamento generale, come diceva il collega, entra in vigore o anzi è applicabile effettivamente a partire dal 25 maggio del 2018, costituiscono una barriera di protezione che eviti il rischio della perdita dei dati. E comincio proprio con una citazione che il gruppo di lavoro ex articolo 29, che sarebbe per i non esperti l'ente che riunisce i garanti privacy nazionali a livello europeo, nel 2015 ha rilasciato un parere sul cloud computing, e quindi sul trattamento dei dati, nel quale si diceva: bisogna capire che i dati sono a mezzogiorno in un server in un paese, alle 4 del pomeriggio possono essere in un server dall'altra parte del mondo. Quindi bisogna partire dalla consapevolezza che l'attuale quadro normativo, all'epoca quindi la direttiva europea sulla protezione dei dati, è assolutamente insufficiente. In quel parere i garanti, come già a Punta dell'Est nel loro incontro internazionale nel 2012, beati loro per Punta dell'Est in Uruguay, suggerivano la strutturazione di un quadro ad hoc proprio sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso servizi cloud. Nella prima parte della mia relazione vi illustrerò le nuove regole in termini, diciamo, non troppo legalesi. Nella seconda parte vi spiegherò lo stato attuale dell'applicazione, cioè dove si trova in questo momento l'industria, sia nella prospettiva di chi i servizi cloud li offre, sia nella prospettiva degli interessati, che, come ricordava il collega, sono le sole persone fisiche a cui i dati si riferiscono. Devo dare un'indicazione di servizio che è una scusa. Purtroppo non posso stare troppo in piedi per una recente operazione e quindi mi devo necessariamente sedere, anche se diciamo, qualcuno di voi non mi vedrà, ascolterà comunque la mia voce, comunque non è un bel vedere, quindi non vi perdete nulla. Allora, nella parte finale della sua relazione il collega mi ha alzato un attimo la palla, cioè ha indicato quello che io reputo uno degli aspetti più interessanti sui quali ci si è ancora soffermati poco. Una delle principali novità del regolamento, che è quello dell'ambito di applicabilità. Cosa accade? Proprio quando parliamo di servizi cloud, la tecnologia rende il concetto di territorio, che nella storia il diritto ha elevato come presupposto dell'applicabilità delle sue regole. Il diritto nazionale o sovranazionale si applica a un certo territorio. La tecnologia da molto tempo ha spazzato via questo legame, proprio i servizi cloud ce lo dicono: non è possibile sapere dove si trovano i dati con precisione e quindi quali regole applicare. I legislatori, nella riforma della normativa sulla protezione dei dati personali, si rendono conto di questo, anche perché, parliamoci chiaramente, dal punto di vista politico, il regolamento nasce anche per colpire i grandi operatori, i social e così via. E quindi, anche se uno è abituato a pensare che la normativa comunitaria si applica agli Stati membri e il regolamento quindi si applica agli Stati membri, c'è in realtà un principio all'articolo 3, proprio all'inizio, che spiega quali sono i presupposti per i quali di fatto questo regolamento si potrebbe applicare a qualsiasi titolare mondiale, ovunque si trovi. Quali sono questi presupposti? Se il titolare del trattamento tratta dati, lo ricordava il collega, di cittadini che si trovano nell'Unione Europea. Attenzione, non si parla di cittadini europei, si parla di soggetti che si trovano, non è legata alla residenza o al concetto legale di domicilio. Trattano i dati di persone che si trovano nell'Unione Europea e li trattano per due finalità in particolare. La prima è l'offerta di beni o servizi anche non a pagamento, e i considerando del regolamento, sapete che i considerando sono la struttura, è una numerazione di considerazione a cui segue l'articolato. È molto importante leggere l'articolato del regolamento analizzandolo alla luce dei considerando, tant'è vero che sul sito del garante c'è un interessante documento, c'è il testo del regolamento e ogni articolo ha il rinvio in automatico ai considerando, che ci spiegano diciamo un po' come le relazioni illustrative dei disegni di legge del nostro Parlamento, ci spiegano e contengono anche alcune regole di illustrazione pratica dell'articolato medesimo. Bene, in cui considerando c'è scritto attenzione, offrire beni o servizi a cittadini che si trovano nell'Unione Europea significa anche avere un sito web in cui io in una delle lingue dell'Unione Europea o in una delle valute come prezzi dei beni o dei servizi, quindi nella valuta se uso l'euro, significa che sto offrendo, anche indipendentemente dalla stipula dei rapporti, dei beni o dei servizi a cittadini che si trovano nell'Unione. Pensate, basta avere un sito web accessibile da qualsiasi parte dell'Unione, il titolare del trattamento, anche in Papuasia, mi offre beni o servizi, anche non a pagamento, utilizza l'inglese e mi dà come valuta l'euro. Il secondo presupposto di possibile applicabilità di questi principi è il titolare che ovunque nel mondo effettui rispetto a cittadini che si trovano nell'Unione Europea un monitoraggio dei suoi dati, sempre considerando ci spiegano quando questo può capitare. In maniera, fanno un esempio molto semplice, lo citava anche il collega, i cookies. Basta avere un sito che ha l'operatività dei cookies e quindi un trattamento non necessariamente di profilazione dei dati dei soggetti che si trovano nell'Unione Europea per avere l'ambito di applicabilità sostanzialmente in teoria mondiale. E l'altro presupposto, ovviamente, il regolamento si applica anche al trattamento dei dati svolto da un titolare extra UE che si trova in un luogo soggetto alla legge nazionale dello Stato. È una cosa, diciamo, che io vi ricordo per completezza, ma si tratta di aeromobili, navi soggetti alla legge nazionale. Ma è il primo presupposto, l'articolo 3,2, che ci dice che ricorrendo tali presupposti abbiamo la possibilità dell'applicazione dei nuovi principi del regolamento a qualsiasi titolare. Quindi è rivoluzionario da un certo punto di vista, perché per la prima volta c'è il riconoscimento di un diritto non più legato al territorio, ma a certi diversi presupposti, tra cui la mera presenza fattuale dell'interessato nell'Unione Europea. Allora, andiamo a vedere quali sono le nuove regole sul trasferimento internazionale dei dati. Intanto partiamo da una considerazione di fatto. Il regolamento introduce come, diciamo, spazio di trattamento quello dell'intera Unione Europea. Se ieri eravamo abituati a pensare a un trattamento magari entro i confini nazionali, anche se con la stessa direttiva e il codice della privacy il trasferimento dei dati all'estero dall'Italia all'Unione Europea non comportava particolari problemi o necessità autorizzatorie, perché anche lì il presupposto era che la garanzia sui dati fosse omogenea in tutta l'Unione Europea. Oggi in realtà il mercato a cui non si, neanche concettualmente si parla più di trasferimento quando è intra-UE all'estero, si parla di un mercato unitario, tant'è vero, una cosa a cui vi dovrete abituare se siete diciamo dei titolari di azienda o anche se siete dei cittadini che vogliono ricorrere all'autorità, che per esempio il rapporto con l'autorità privacy, che oggi è quello del garante italiano, domani dal 25 maggio del 2018 può essere tranquillamente un rapporto con una o più autorità estere, sulla base di meccanismi che non sto qui a ricordare perché non è il mio compito in questo tipo di relazione, però vi posso dire che potrà essere il caso di autorità estere privacy che fanno ispezioni sulle vostre aziende, potrà essere il caso di un ricorso che voi presentate all'autorità italiana che per competenza la trasmette a quella che si chiama l'autorità capofila nel caso di trattamenti trasfrontalieri, e l'autorità italiana diventerà semplicemente un'autorità interessata che coopera con l'autorità estera capofila nell'ambito della decisione del vostro ricorso. Colgo l'occasione, mi viene in mente adesso, per darvi un'indicazione pratica che ci riporta al cloud. C'è un parere del 16 dicembre del 2016, ormai anche i pareri e le linee guida sul regolamento sono tutte di quello che sarà il futuro Comitato Europeo, del gruppo dei garanti europei. Il gruppo dei garanti suggerisco di leggere le linee guida che sono state già emanate sulla nomina del Data Protection Officer, sul nuovo diritto alla portabilità dei dati, la terza, il set di linee guida è sull'individuazione appunto dell'autorità capofila. In quel parere si dice che i fornitori di servizi cloud come responsabili del trattamento dovranno interfacciarsi con le autorità dei vari paesi, ovviamente dell'Unione Europea, laddove il trattamento avviene. Quindi questo è anche un onere in più, perché come responsabile del trattamento i il fornitore del servizio cloud, non beneficiando del meccanismo del one stop shop, cioè dell'individuazione dell'autorità capofila, sarà necessariamente costretto in sede di ricorso, in sede di ispezioni, a confrontarsi con tante autorità quante sono i titolari del trattamento trasfrontaliero e i paesi dove il trattamento avviene. Ricordo poi che dal mese di novembre fino al febbraio del 2018, proprio la scorsa settimana, le autorità europee hanno emanato un comunicato stampa dando il calendario delle nuove linee guida interpretative e attuative del regolamento che saranno rilasciate. Ce ne sono 6-7 di nuovi documenti sulle linee guida, dal criterio per le sanzioni alla valutazione di impatto preventiva, che è uno dei nuovi istituti come condurla. Insomma, tenete sott'occhio il lavoro da qui al 25 maggio del 2018, tanto dell'autorità privacy italiana, ma quanto soprattutto delle autorità privacy europee, per capire come poi impostare e applicare le regole del regolamento. Bene, le regole, che torniamo alla nostra materia, sul trasferimento extra UE, quindi l'UE è un unico mercato, un unico territorio come concetto. Il trasferimento dei dati internazionali avviene al di fuori dell'Unione Europea. Il considerando numero 6 del regolamento, è la filosofia base, prende in considerazione lo sviluppo della tecnologia e indica le necessità di una regolamentazione nuova e rafforzata. Ovviamente non è che prima del regolamento non esistessero le regole e le modalità di trasferimento nella direttiva e nelle legislazioni nazionali, ma che cosa cambia? Cambia, per esempio, che oggi il trasferimento internazionale vede come destinatario non solo un paese, come è l'approccio concettuale, ma si può trasferire anche a un'organizzazione internazionale che si trova al di fuori dell'Unione Europea, e il regolamento segue a catena i possibili successivi trasferimenti, perché detta delle regole anche sul trasferimento, che una volta che i dati sono giunti nel paese di destinazione, quel titolare o quel responsabile può a sua volta fare, trasferendo i dati o all'interno dello stesso paese terzo o ad altri paesi terzi, ad altri titolari o ad altri responsabili. Quindi le regole cercano di seguire l'intera filiera, se pensiamo al cloud e ai subcontratti di servizio che il fornitore può fare con altri fornitori, subfornitori di servizi, capiamo come la regola che oggi non c'è nella normativa e che c'è nel regolamento può seguire passo passo i vari subtrasferimenti. Quali sono i presupposti sulla base dei quali oggi, con la normativa che andiamo ad applicare dal 25 maggio del 2018, rendono un trasferimento al di fuori dell'Unione Europea lecito? Questa è l'elencazione ovviamente alternativa, cioè non è dovete seguire tutti questi presupposti, ma ci sono le decisioni di adeguatezza. Intanto le elenchiamo, poi dirò qualche parola su ciascuno dei presupposti. Le decisioni di adeguatezza, cioè la Commissione dell'Unione Europea emana delle decisioni, ne ha già emanate parecchie nel corso degli anni precedenti, perché appunto le decisioni di adeguatezza non sono un richiamo nuovo che fa il regolamento, ma esistono. Quindi ci sono dei paesi che non appartengono all'Unione Europea, che però attraverso un esame sono stati considerati offrire nella loro legislazione nazionale un livello di protezione dei dati almeno analogo a quello offerto dai principi comunitari, e quindi sono, per tradurla dal legalese, considerati come Unione Europea. Cioè trasferire i dati in quei paesi, poi vi dirò quali sono, significa trasferirli in un paese che dà delle garanzie adeguate e che quindi è considerato come un trasferimento intracomunitario senza alcun tipo di procedura autorizzatoria. Poi ci sono, queste ci sono già da anni, non sono una novità del regolamento, le clausole contrattuali standard, vi dirò cosa sono. Ci sono le regole vincolanti di impresa, le binding corporate rules, anche queste sono da anni una procedura presupposto del trasferimento. È nuovo invece il punto 4, il regolamento prevede la possibilità di accordi internazionali stipulati dall'Unione Europea e paesi terzi che contengono anche una regolamentazione del trasferimento dei dati. È nuovo anche il punto 5, la possibilità che uno Stato stipuli un accordo internazionale sulla base dei principi del regolamento. È nuovo l'articolo 40 del regolamento, è possibile utilizzare come presupposto laddove esistano, per esempio, che esistono, nella parte finale della mia relazione vi illustrerò proprio alcuni codici di condotta dei fornitori di servizi cloud che hanno anticipato le regole del regolamento, secondo me ci troviamo in uno stato dal punto di vista dell'industria piuttosto buono. Codici di condotta, cioè l'adesione a codici di condotta certificati dal Comitato Europeo, significa che è un presupposto che si può adottare perché è a monte certificata l'adesione ai principi del regolamento. I meccanismi di certificazione tecnico-legale dell'articolo 42 del regolamento sono una cosa nuova, un presupposto nuovo per il trasferimento. Vi potete far certificare come le certificazioni di impresa dal punto di vista della privacy compliance anche per quanto riguarda il trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. È nuovo la possibilità che il Comitato Europeo e l'Europeo individui nuove prassi e nuove modalità di trasferimento dei dati, e poi l'articolo 49 del regolamento individua come clausole di chiusura una serie di possibili trasferimenti che si basano sulla possibilità, che si basano su presupposti che non rientrano nell'elenco che ho fatto in precedenza, cioè quando non è possibile avvalersi di decisioni di adeguatezza, quando non è possibile stipulare data transfer agreement, quando non è possibile fare norme vincolanti di impresa. Ci sono dei presupposti che l'articolo 49 elenca che rendono lecito il trasferimento. Li vedremo: il consenso dell'interessato, l'esecuzione di un contratto. Addirittura l'articolo 49 contiene una norma di super chiusura, dice proprio quando non potete neanche avvalervi delle residuali ipotesi e non ci sono le decisioni di adeguatezza, non potete fare data transfer agreement, non c'è il consenso dell'interessato, non c'è il contratto a favore dell'interessato, bene, potete trasferire con il rispetto di vincoli molto specifici, lo vedremo in una slide specifica, cioè se il trasferimento è temporaneo, se non riguarda un elevato numero di interessati. Questa è proprio la norma di chiusura quando non potete avvalervi di nessun altro presupposto del trasferimento. Allora, parlavamo delle decisioni di adeguatezza. Bene, ad oggi ci sono alcuni paesi che da anni sono considerati come l'Unione Europea, per cui se nell'ambito della fornitura dei servizi cloud i dati vanno a finire in Argentina, per esempio, in Israele, in Australia, in Nuova Zelanda, in Uruguay, lascio da parte alcuni stati estaterelli tipo Andorra o il Baleato di Guernsey, che comunque hanno una decisione di adeguatezza emanata dalla Commissione dell'Unione Europea, bene, questo trasferimento può avvenire senza alcun tipo di necessaria autorizzazione preventiva. Quello che cambia rispetto allo stato attuale delle decisioni di adeguatezza è che il regolamento prevede ovviamente una revisione periodica ogni 4 anni, cioè la Commissione va a controllare se i dati che ha ritenuto, se i paesi che ha ritenuto adeguati mantengono la loro adeguatezza nel tempo. È molto interessante il fatto che il regolamento prevede che la Commissione pubblicherà sul proprio sito web una blacklist dei paesi che sono considerati non aventi un livello di protezione adeguato. La pubblicazione di questa blacklist non sarà altro che un divieto di trasferire, in assenza degli altri presupposti, i dati in quei paesi. Quindi quelli non sono adeguati, non significa che non sarà possibile trasferire i dati, significa solo che dovremmo verificare, non essendo applicabile il presupposto della decisione di adeguatezza, vedere se sono applicabili gli altri presupposti. Allora, dopo le decisioni di adeguatezza richiamate dall'articolo 45 del regolamento, il successivo articolo 46 ci indica quali sono i trasferimenti internazionali o fuori dell'Unione Europea basati sull'adozione di garanzie adeguate per l'interessato. Guardate, le garanzie adeguate per l'interessato, l'importante è che nei contratti ci sia sempre l'informativa adeguata, la possibilità effettiva di esercitare i propri diritti e i mezzi di ricorso, e poi vedremo cosa va detto nel contratto all'interessato. Allora, queste sono le garanzie adeguate al di là della decisione dell'adeguatezza, cioè il meccanismo è: se non è possibile trasferire i dati per i quali c'è una decisione di adeguatezza, vediamo quali sono le alternative alle garanzie adeguate. Per esempio, le norme vincolate d'impresa, i data transfer agreement. Novità: le autorità privacy nazionali, oggi non avviene, potranno in proprio emanare delle ulteriori clausole standard sul modello appunto delle clausole standard relative al trasferimento internazionale. Quindi è un qualche cosa che potrà essere addirittura facilitato anche dalle autorità, con clausole standard ad hoc ulteriori per il trasferimento. Lo abbiamo già visto, i codici di condotta e i meccanismi di certificazione. Stipulare i data transfer agreement, una prima garanzia adeguata per il trasferimento internazionale. Esistono già da parecchi anni, anzi è uno dei modi standard per garantirsi un trasferimento internazionale al di fuori dell'Unione Europea lecito. Questi sono gli atti e decisioni della Commissione che dal 2001 regolano i data transfer agreement. Che cosa sono da un punto di vista pratico? Sono contratti già scritti dall'Unione Europea, sono modelli. Infatti si chiamano model standard clauses, che addirittura non potete neanche modificare. sono modelli vari perché riguardano il trasferimento dal titolare esportatore a un titolare ubicato al di fuori dell'Unione Europea, che può essere appunto trasferimento da titolare a titolare importatore, oppure può essere un trasferimento da titolare al responsabile del trattamento di quel titolare ubicato in un paese terzo, quindi l'esportatore sarà un responsabile. Ci possono essere delle clausole relative al successivo trasferimento, in questo l'aggiornamento del 2010 è intervenuto, al successivo trasferimento da un responsabile a superresponsabili del trattamento ubicati nello stesso Stato in altri Stati. Quindi le clausole contrattuali standard altro non sono che modelli contrattuali che non potete modificare. Dov'è la personalizzazione? È il cosiddetto allegato B. Nell'allegato B voi siete richiesti di scrivere il vostro contratto, cioè l'importatore che trasferisce e l'esportatore che riceve si impegna al rispetto di quello che la Commissione ha scritto nelle clausole standard immodificabili. Ma voi dovete chiarire che cosa trasferite, chi sono, quali sono le finalità del trattamento. Quindi dovete personalizzare nell'annex B il vostro trasferimento da importatore a esportatore. Quali sono le garanzie, i dati, le categorie di dati personali che trasferite, quali sono i mezzi di ricorso a favore degli interessati, tutta una serie di informazioni che dovrete indicare nell'annex B. Un'alternativa ai data transfer agreement sono le norme vincolanti di impresa solo per i gruppi imprenditoriali. I gruppi imprenditoriali sono quei gruppi in cui la holding può trasferire i dati a sedi del gruppo che si trovano in paesi al di fuori dell'Unione Europea. Per la prima volta nel regolamento abbiamo la definizione di norme vincolanti di impresa, che sono altro non sono se non politiche del trattamento interne che devono vincolare le società parte del gruppo che ricevono i dati nell'ambito di un gruppo che svolge un'attività economica in comune. Che cosa sono? Oggi come oggi, se esiste un gruppo di imprese e se la capogruppo, per esempio americana, vuole vincolare e trasferire i dati a società parte del gruppo nei vari paesi del mondo, deve presentarsi all'autorità. Oggi questo procedimento con l'autorità privacy italiana è una delle cose più burocratiche e allucinanti in cui possiate imbattere. È un procedimento anche molto lungo, perché non è che il capogruppo si dota di norme vincolanti di impresa, un documento interno e finisce lì, no? Deve passare per un procedimento autorizzatorio dell'autorità. E solo alla fine, autorizzate e approvate le Binding Corporate Rules come documento, quel documento basa il legittimo trasferimento internazionale. La sostanza delle Binding Corporate Rules è la loro vincolatività per tutte le società del gruppo, la presenza di meccanismi di tutela, questo verificherà il garante, e la compliance con una serie di requisiti che qui non ho elencato, altrimenti dovevo mettere altre 15 slides, però ce ne sono alcuni molto stringenti che impattano sull'organizzazione aziendale della holding che vuole trasferire alle società del gruppo all'estero i dati, perché ci sono previsti obbligatori meccanismi di audit interno, responsabili del trasferimento che si coordinano con l'autorità, tutta una serie di requisiti che rendono questa procedura piuttosto burocratica e particolare. Però è ovvio che è una procedura con la quale soprattutto grandi multinazionali possono un po' più facilmente regolamentare, stare tranquilli con il trasferimento in molti paesi del mondo. Se non è possibile avvalersi come alternativa della decisione di adeguatezza, cioè di uno Stato che è stato dichiarato conforme, se non è possibile applicare le Binding Corporate Rules o stipulare un Data Transfer Agreement, allora l'articolo 49 del regolamento ci dice quali sono gli altri casi in cui il trasferimento al di fuori dell'Unione Europea dei dati è consentito. Il primo caso è quello del consenso dell'interessato. Il consenso dell'interessato è un consenso che, come diceva il collega prima, deve essere basato su un'informativa che il nuovo regolamento riscrive a livello di contenuti obbligatori. Io volevo chiedere al collega, non so se sei d'accordo, volevo fare anche una sorta di interazione, è giustissimo quello che ha detto lui, cioè la chiarezza dell'informativa per avere poi un consenso legale in quanto informato e consapevole è per la prima volta scritto a chiare lettere e formalizzato nel regolamento. Era così prima, ma non era scritto. Quando io però sono andato a leggere gli articoli 13 e 14 del regolamento europeo, e mi si dice da parte del legislatore, devi essere anche sintetico, oltre che chiaro, io ho contato circa, diciamo, 7-8 contenuti obbligatori in più rispetto alla nostra informativa. E scrivere un'informativa sintetica che sia al tempo stesso chiara, quando gli devo dire, lo vedremo, alcune cose obbligatorie, per esempio, solo se trasferisco dati all'estero, non gli devo dire che trasferisco dati all'estero, gli devo dire quale stato a chi trasferisco, ovviamente, se esistono rischi, anzi, se non c'è una decisione di adeguatezza o non ci sono gli altri presupposti richiamabili nell'informativa, io mi devo autodenunciare dicendo, guarda, ti chiedo il consenso, ma sappi che sto trasferendo in un paese che presenta rischi dal punto di vista della protezione dei tuoi dati. Quindi gli devo dire, tutta, solo su questo aspetto del trattamento, del trasferimento all'estero, gli devo dire nell'informativa una serie di elementi in più. Allora, se devo essere sintetico e chiaro, ma il legislatore mi chiede molti contenuti informativi obbligatori rispetto all'informativa ex articolo 13, io mi sto, diciamo, organizzando in questo modo perché è una facoltà prevista dal regolamento. Voi potete fare anche un quadro sintetico iniziale dei trattamenti e in una mezza cartella sul sito web o comunque nelle altre modalità con la quale l'informativa è rilasciata elettronicamente, potete semplicemente fare un quadro d'insieme e di dire, guarda, questo è il riassunto di un'informativa che magari è di 10 pagine, l'informativa estesa la puoi andare a leggere lì. Quindi si tratta di, come dire, adempiere ai nuovi contenuti. Ma se dobbiamo essere, perché altrimenti rischiamo di avere una informativa inidonea dal punto di vista delle sanzioni amministrative, se devo essere compliant, devo essere sintetico e chiaro, allora io mi paro con il quadro sintetico generale dei trattamenti e poi gli do l'informativa estesa dove dovrò, diciamo, elencare tutti gli obblighi. Ok, allora, l'interessato ha consentito. Il trasferimento è necessario per l'esecuzione di un contratto stipulato dall'interessato e titolare, cioè Vizi Cloud stipula un contratto, questo è un presupposto del trasferimento lecito. Attenzione però, dovete prima verificare nella scaletta, non è che direttamente faccio il contratto quindi posso trasferire dove mi pare, no, dovete verificare prima se c'è la decisione dell'adeguatezza, se non c'è, se è fatto un data transfer agreement, se ci sono le PCI, non è che è immediatamente utilizzabile, queste dell'articolo 49 sono clausole, come dire, di chiusura. Interessante, è autorizzato il trattamento se il contratto è stipulato tra fornitore del servizio cloud e il suo subfornitore a favore dell'interessato, quindi questo è un altro presupposto che si applica alla nostra tematica. Vado velocemente avanti. Lo dicevo prima, la clausola di superchiusura dell'articolo 49, se non è applicabile nessuno dei presupposti, potete comunque trasferire, purché il trasferimento sia temporaneo, non riguardi un numero elevato di interessati, ci sia un legittimo interesse del trasferente all'estero, e questo è un altro elemento obbligatorio, perché io nell'informativa spieghi anche in che cosa consiste il mio legittimo interesse e perché, in assenza di tutte quelle garanzie, il mio legittimo interesse come trasferente prevale sui diritti dell'interessato. In più, se utilizzate questa clausola di superchiusura, avete l'obbligo di avvertire l'autorità che state trasferendo all'estero per, diciamo, in assenza di tutti i presupposti applicabili, ma sulla base di questa clausola di chiusura. Bene, ve l'ho già detto, queste regole che ho sommariamente elencato impattano sull'organizzazione delle imprese, anche ovviamente sui diritti degli interessati. Impattano in quale modo? Ho redilogato gli obblighi nuovi rispetto al trasferimento internazionale dei dati. Informativa privacy rafforzata, lo abbiamo detto. Il responsabile del trattamento, il vostro fornitore di servizi cloud, è qualificabile come un fornitore, dipende caso per caso, però generalmente si applica la figura del responsabile del trattamento. Il regolamento, con l'articolo 28, rende obbligatoria, rispetto a quanto siamo abituati a conoscere, la nomina del responsabile del trattamento, il quale deve ricevere istruzioni specifiche con un contratto o con altro atto giuridico vincolante. Quindi non è più quella nomina burocratica stupida che si è fatta dal 96 a oggi, totalmente inutile. Oggi la nomina del responsabile del trattamento, oltre ad essere obbligatoria, va strutturata veramente con molta attenzione in un contratto. Il contratto, se c'è un trasferimento extra UE, deve prevedere specifiche istruzioni e vincoli di garanzia che quindi diventano contrattuali, non sono più solo istruzioni privacy, che legano il titolare al responsabile. Il registro generale dei trattamenti è una nuova nell'ambito di quella che il collega chiamava l'accountability, la documentabilità dell'aderenza ai principi di rispetto dei dati, il registro generale trattamenti che si applica in via obbligatoria alle imprese con più di 250 dipendenti, ma siccome si applica anche a, al di là del numero di dipendenti, alle imprese che svolgono trattamenti dati particolari, ovvero con un fornitore di servizi cloud, anche se non hanno 250 dipendenti, dovrà redigere il regolamento come responsabile, il registro come responsabile del trattamento, proprio perché scatta l'altro presupposto. È un tipico caso, lo spiegano il considerando, di trattamenti che presentano rischi per l'interessato quando si usano tecnologie o quando le modalità del trattamento, pensiamo al cloud, rischiano di impattare sulla sfera dell'interessato. Allora il registro dei trattamenti del responsabile fornitore dei servizi cloud dovrà prevedere specifiche documentazioni sul trasferimento all'estero, a chi vanno i dati, il paese di riferimento, l'identificazione delle misure di cautela e garanzia poste in essere e così via. Anche sul trasferimento dei dati, parlo alle aziende che trasferiscono e centralizzano al di fuori dell'Unione Europea i dati dei lavoratori, nonostante il regolamento non contenga regole se non principi, l'articolo 88, con buona pace del regolamento che dovrebbe creare ma non creerà un ambito giuridico omogeneo, l'articolo 88 dice: sul trattamento dei dati dei lavoratori se la vedono gli stati nazionali dovranno notificare alla Commissione entro il 25 maggio le normative a tutela dei dati dei lavoratori, in particolare per quel che riguarda il controllo a distanza, e noi già ce l'abbiamo con la riforma dello statuto del 2015, e le normative specifiche sul trasferimento dei dati dei lavoratori al di fuori dell'Unione Europea. Quindi le regole, diciamo, sono quelle del regolamento, in via generale, ovvio, si applicano anche ai lavoratori, ma le specifiche tutele dei lavoratori, l'articolo 88, le demanda una legge nazionale. Vado rapidamente alla conclusione. Sanzioni amministrative. Ricordo che la violazione delle norme sul trasferimento al di fuori dell'Unione Europea è sanzionata con il caso più grave, quindi fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato mondiale l'anno precedente se superiore. Vorrei darvi una indicazione sulle sanzioni: se leggete l'articolo 83 e leggete 10 milioni o 2%, 4% o 20 milioni. Che sanzione mi fai? Credo, non che credi, 10 milioni o 20 milioni, quell'articolo 83 contiene una serie di parametri per stabilire nel caso concreto l'ammontare della sanzione. Purtroppo, dal punto di vista di quello che capita oggi col codice della privacy, qualche calcolo ce lo possiamo fare, delle multe, anche se poi il garante con i meccanismi di aumento, quadruplicazione, deduzione, poi quel numero lo può, però in generale si può individuare la massima sanzione. In realtà con il regolamento questo non è possibile, motivo per cui tra le linee guida nuove dei garanti ce n'è una che specificherà i criteri per la determinazione degli importi delle sanzioni. Sul penale, lo ricordava il collega, l'articolo 43 del codice della privacy attuale è una delle ipotesi di violazione che il 167 punisce penalmente, ma il regolamento non contiene sanzioni penali, non lo può fare perché la legislazione comunitaria non può prevedere, non può legiferare sull'ordine pubblico. Quindi da questo punto di vista segnala anche un problema di coordinamento tra codice e regolamento. Non è vero che il regolamento entra in vigore del 25 maggio 2018, cioè questo è vero, ma non è vero che apra totalmente il codice, assolutamente. Per esempio l'articolo 167 sarebbe un caso di ultraattività: se il governo non interverrà con un provvedimento di coordinamento, noi, come mi spiegavano, o meglio cercavamo di capire insieme al garante l'altro giorno, vivremo con pezzi di codice e con regolamenti. Ma ve ne dico un altro giusto perché ne parlavo ieri, sui dati delle persone decedute, il regolamento non si applica, invece il codice in deroga, lo prevedeva la direttiva, ha l'articolo 9 sull'accesso ai dati delle persone decedute, pensate alle banche, alle assicurazioni e quindi all'accesso degli eredi, anche quel piccolo articolo, il 9,3 del codice, resta in vigore, non può essere abrogato dal regolamento. Un problema di coordinamento. 3 minuti ancora per quanto riguarda l'attuale stato dell'industria. Allora, non volendo rubare tempo, vi dico solamente lo stato attuale. Allora, intanto abbiamo la European Cloud Computing Strategy della Commissione Europea, che ha individuato tre key factors. Il primo è la stipula di contratti specifici ad hoc per il cloud. Il secondo, non meno importante, è tagliare la giungla degli standard tecnici, quindi arrivare ad una standardizzazione in vista dell'interoperabilità dei sistemi tecnici e delle security policy dei vari servizi cloud offerti a livello mondiale, e stabilire una partnership tra pubblico e privato nella standardizzazione delle regole. A che cosa ha portato questo? Intanto ha portato a un primo interessantissimo risultato. e cioè il codice di condotta elaborato dal Cloud Select Industry Group, che è un ente che riunisce rappresentanti della Commissione, quindi del pubblico dell'Unione Europea, e rappresentanti dell'industria. Vi consiglio, se siete fornitori di servizi, ma anche se siete interessati, di andare a leggere il codice di condotta del 22 giugno del 2016, ad adesione ovviamente volontaria. L'articolo 5 spiega i contratti, che cosa devono contenere, lo spiega nella prospettiva del fornitore dei servizi e della tutela dell'interessato, che per esempio, vi dico una, deve sapere se utilizzi un subfornitore di servizi cloud esattamente chi è, dov'è, quali garanzie di sicurezza presta per i miei dati e per l'integrità dei dati. E lo stesso ente ha elaborato delle linee guida sulla service level agreement, sulla standardizzazione della parte tecnica dei contratti per la fornitura del cloud. Due documenti molto interessanti. Ma ce n'è un altro, il CISP, che in realtà è un organismo solo privatistico che riunisce a livello europeo tutti i principali fornitori di servizi cloud, ha fatto il proprio codice di condotta. Lo ha presentato a settembre del 2016 e ha anticipato, inglobandoli, tutti i principi di tutela del regolamento UE di cui vi ho parlato. Anche la lettura di questo codice ad adesione volontaristica è piuttosto interessante. Vi lascio, ho finito, con una provocazione finale. Tra i documenti di interesse, questa è veramente l'ultima stanza, quindi non mi chiedo, tra i documenti di interesse, mi alzo così, tra i documenti di interesse c'è questa comunicazione della Commissione recente, dell'inizio di quest'anno, costruire un'economia dei dati europea, dove, proprio con riferimento al cloud, si fa riferimento alla necessità di un quadro che non ci riguarda, perché riguarda i dati non personali. Dati non personali. Quindi fissa i criteri per giungere ad una regolamentazione omogenea della libera circolazione, non ce lo scordiamo mai, non tuteliamo la privacy, ma al contraltare dello stesso valore la libera circolazione dell'informazione. Sui dati non personali fissa in questa comunicazione delle indicazioni per giungere a un quadro omogeneo della libera circolazione e dice una cosa che secondo me tecnicamente è una sfida con la quale concludo. I dati personali possono diventare non personali perché li anonimizziamo. Tra l'altro, anonimizzare un dato non significa aggregarlo, c'è un parere dei garanti europei che spiega cosa significa tecnica di anonimizzazione. In quel parere c'è scritto che l'anonimizzazione è reale quando il dato è praticamente cancellato, non c'è mai più la possibilità di identificare il soggetto di partenza. Quindi i dati personali possono diventare non personali, ma i dati non personali, per esempio un condizionatore che rileva il tasso di umidità in questa stanza, possono diventare dati personali. Per esempio rileva, come alcuni condizionatori di un mio cliente, la temperatura delle persone che si trovano in questa stanza e il loro tasso di umidità corporea, quindi diventa un dato non personale, assolutamente personale. E allora l'interscambio, che è sempre possibile, della stessa informazione, che può essere in un caso personale o nell'altro non personale, è un elemento di complicazione in più quando i dati circolano a livello mondiale con questo tipo di servizi, su cui inizia ora la Commissione a ragionare impostando una strategia di tutela. Vi ringrazio, scusatemi se ho sforato, e sono a disposizione per le domande.